Buonasera, benvenuti nello spazio Pilpul curato dalla redazione di Pagine Ebraiche. Siamo questa sera con Sergio Della Pergola, professore dell'Università Ebraica di Gerusalemme, demografo e analista politico che spesso ci ha aiutato a capire Israele e le sue complessità. Oggi parliamo di una situazione effettivamente particolarmente complessa, di un tema molto discusso, discusso da tempo, dal 1967, ma forse anche prima, ovvero il tema degli insediamenti, dell'annessione della Cisgiordania, di alcuni territori, perdone, della Cisgiordania, tornata di grande attualità proprio perché annunciata dal Premier Netanyahu già in campagna elettorale. In realtà annunciata più volte in passato dallo stesso Netanyahu, ma ora sembra che siamo a un punto di svolta teoricamente dal patto di coalizione. Dal 1 luglio il governo andrà avanti con questa annessione concretamente. E così, professore, qual è la situazione attualmente in Israele?
Buonasera, la situazione non è chiarissima anche perché in questi ultimi giorni c'è una ripresa dell'epidemia del virus corona e dopo che sono state riaperte le scuole in Israele e il numero di casi sta aumentando negli ultimi giorni a un livello che potrebbe imporre nuovamente la chiusura. Molte scuole sono state chiuse. E anche quindi forse anche altre attività potrebbero esserlo. E quindi se si dovesse tornare a una situazione di semi-emergenza, forse non estrema come abbiamo avuto mesi fa, ma simile, a questo punto gli altri temi perderebbero rilevanza. Chiaramente la situazione sanitaria dovrebbe avere la maggiore attenzione. Ma comunque il grande tema sul tappeto in questo momento, a parte ovviamente le conseguenze economiche del coronavirus e quindi la necessità di vedere come risolvere la ripresa difficile dell'economia, è questa proposta decisione di Benjamin Netanyahu, il primo ministro, di annettere già a partire dal 1 luglio in realtà due cose. Lui ha parlato della Valle del Giordano, quindi la zona che costeggiando il fiume Giordano congiunge quelle due parti separate di Israele che prima della guerra dei 6 giorni stavano a nord nella zona di Beit Shean sotto Tiberiade e a sud nella zona di Engedi con in mezzo il Mar Morto. Questa striscia di terra verrebbe annessa. Subito ne parliamo e diamo qualche dettaglio. Inoltre, Israele annetterebbe anche il territorio municipale, relativamente quindi solamente alla parte costruita, degli insediamenti che si trovano nella Cisgiordania, lasciando peraltro aperta la questione di tutto il resto della Giudea e Samaria, che costituiscono, come noto, una parte dell'autorità palestinese insieme alla striscia di Gaza. Ora, questa proposta è altamente discussa in Israele, ma credo che si debba a questo punto fare due cose, cioè da un lato vedere quali sono veramente gli aspetti pratici, poi daremo tra un po' anche un'occhiata a una carta geografica, ma forse dire prima alcune parole di tipo più generale. Il dibattito sull'annessione o meno dei territori, in definitiva, si riporta a un profondo dibattito di tipo politico, ma anche filosofico, che è in definitiva rapportabile anche alla questione ultimativa. La questione è quella della fonte, della legittimità dell'esistenza di Israele. Ossia, lo Stato di Israele noi lo possiamo vedere come un'entità politica moderna, contemporanea, che trae la sua legittimità, fra l'altro, dalla decisione del 181 dell'Assemblea dell'ONU del 29 novembre 1947, che deliberava la spartizione del territorio dell'allora mandato britannico in due stati, uno Stato arabo e uno Stato ebraico. Questo dice la risoluzione dell'ONU. Lo Stato ebraico, su un territorio che era approssimativamente la metà della Palestina britannica mandataria, sarebbe stato poi la sera del 14 maggio del 1948, quindi pochi mesi dopo, dichiarata Stato indipendente, e Ben Gurion, e come molti hanno sentito, esiste anche una registrazione storica di quella seduta al Museo di Tel Aviv. Il presidente del Consiglio Provvisorio Ben Gurion disse: con questo noi proclamiamo l'indipendenza dello Stato ebraico, e quindi lo Stato ebraico proclamato dall'Assemblea dell'ONU, che si chiama lo Stato di Israele. Dunque, qui la continuità fra scienza politica, fra diritto internazionale, e in un certo senso anche Teodoro Herzl e il sionismo politico, nel senso che Herzl e i suoi seguaci parlavano dello Stato ebraico, ma in una forma riconosciuta dal diritto internazionale. In questo senso Herzl si era dato molto da fare, non sempre con successo, con l'impero ottomano e con le potenze europee per avere questo riconoscimento. Credo che Herzl morì abbastanza sconsolato, molto giovane, morì a 44 anni, però disse la frase storica, questo, se vorrete, tra 50 anni non sarà un sogno, e infatti praticamente dal 1897, momento dell'inizio del congresso di Basilea, e il 1947, l'Assemblea dell'ONU, sono passati esattamente 50 anni, quindi Herzl perlomeno passa alla storia come uno dei rari profeti che hanno azzeccato la profezia. Però resta il fatto che questo tipo di concetto, e quindi l'accordo degli stati, il diritto internazionale, il riconoscimento poi dell'ONU, è tutta una matrice di pensiero che non isola il popolo ebraico dal contesto delle nazioni del mondo, ma lo rende parte di questo concerto a più voci, in un certo senso anche dipendente da volontà di altri, e comunque non contestato e non contrastato. Quindi questo è un concetto assolutamente terreno. Ma chiaramente esiste anche un altro concetto, ed è un concetto invece trascendentale, ossia la presenza del popolo ebraico, la terra di Israele, Eretz Israel, che è la terra santa, Eretz HaKodesh, e quindi anche tutto quello che vi si potrà avvenire, non è certamente il prodotto di questi piccoli uomini che si agitano sulla superficie del pianeta Terra, bensì è un progetto divino, viene dal Kadosh Baruch Hu, e quindi noi dobbiamo essere consapevoli che non dipende né dalla nostra volontà e certamente non dalla volontà di altri, ed è quindi un concetto assolutamente diverso che minimizza le contingenze delle scienze politiche, del diritto internazionale, e ci riporta a un enorme piano universale che però dipende dalla volontà divina. Dunque questa è una visione fondamentale che apparentemente è una bella discussione filosofica, ma in realtà è proprio parte integrante del discorso politico anche odierno. E allora mi riporto ora rapidamente alla guerra dei sei giorni, al 1967, quando nelle contingenze di quel momento, quando Israele non ebbe nessuna alternativa se non quella di rompere l'assedio che si era creato intorno ad essa, e quindi sfondando le linee armate del nemico, e ora stiamo parlando nella fattispecie della Giordania, del regno hascemita guidato allora dal re Hussein, portò la presenza israeliana in tutta quella che si può chiamare, se vogliamo, la Cisgiordania, o in inglese la West Bank, o la Giudea e Samaria, o Samaria, vi sono anche diverse scuole di pensiero in questo senso. E allora qui è interessante citare un attimo quello che venne detto veramente pochi giorni dopo la guerra dei sei giorni. Ero presente a Gerusalemme, giovane studente, quindi ricordo quelle vicende, ma è interessante rileggere i testi di allora, perché in quel momento non era chiarissimo che cosa sarebbe successo con questo nuovo territorio che Tzahal, l'esercito di difesa di Israele, aveva preso. E quindi con le nuove opzioni che si creavano nella dinamica politica difficile, conflittuale, con i paesi arabi, che avevano fino a quel momento rifiutato di riconoscere Israele, anzi avevano esplicitamente dichiarato di volerlo distruggere, e appunto durante la guerra dei sei giorni degli agghiaccianti comunicati parlavano di Tel Aviv incendiata, Haifa rasa al suolo, gli ebrei sgozzati e buttati in mare. Tutte queste cose noi le abbiamo sentite direttamente alla radio. Ebbene, quando le cose sono andate un poco diversamente, si trattava di domandarsi ora cosa succede. L'idea dominante nel governo di Israele, e su questo sono stati rilasciati alcuni giorni fa dei documenti che più o meno erano noti, ma che ora sono stati praticamente ufficialmente pubblicati. Il governo di Israele era un governo di unità nazionale, ricordiamo, che comprendeva il primo ministro Levi Eshkol, un socialista vecchia scuola, molto moderato, l'ala di Moshe Dayan, seguaci di Ben-Gurion, molto più attivisti, e con lui probabilmente una buona parte dell'esercito, e Menachem Begin e il partito Herut di allora, quindi l'ala revisionista. Ebbene, questo governo aveva chiaramente deciso di essere disposto a rinunciare a tutte le terre occupate in quei giorni del giugno 1967 in cambio di un riconoscimento formale e ufficiale da parte degli stati arabi. Dunque si trattava chiaramente della restituzione di tutti i territori occupati, rispettivamente sul fronte giordano, ma anche sul fronte egiziano e sul fronte siriano, in cambio finalmente del riconoscimento internazionale dello Stato di Israele da parte del mondo arabo. In realtà sappiamo bene che poco dopo, al convegno di Khartoum in Sudan della Lega Araba, furono approvati i famosi tre no, e quindi no alla pace, no alla trattativa, no al riconoscimento. A questo punto Israele si trovava in una situazione nuova, e qui è interessante leggere quello che il poeta Nathan Alterman, che era allora uno dei grandi intellettuali, un grande analista letterario, ma anche un grande poeta e scrittore, scrisse, e lui lo scrisse già il 16 giugno nel 1967, quindi una settimana dopo la guerra dei sei giorni, e quindi in un certo senso precorrendo i tempi e perfino prima del convegno di Khartoum. E Nathan Alterman scrive in un pezzo pubblicato su Maariv, che era allora il quotidiano più venduto in Israele, queste parole. L'interesse della vittoria, dice Alterman, consiste nel fatto che oggi ha cancellato praticamente la differenza fra lo Stato di Israele e la terra di Israele. Nel senso che questa è oggi la prima volta, a partire dal momento della distruzione del Secondo Tempio, in cui non esiste praticamente nessuna differenza fra appunto questi due concetti di Israele e lo Stato e la terra. Lo Stato di Israele e la terra di Israele sono una cosa sola. Questo diceva Alterman, esprimendo quindi forse per primo questo concetto di Eretz Israel Ashlema, ossia la interezza della terra di Israele. Intendiamoci, una terra di Israele comunque mutilata secondo alcuni, perché comprende solo la parte a occidente del Giordano, mentre in realtà i confini più o meno verificabili del regno del re Davide si estendevano anche ben a oriente del fiume Giordano, ma in una visione, diciamo così, tra virgolette, minimalista, questo era quello che si poteva dire. Eretz Israel Ashlema, ossia praticamente il territorio del mandato britannico. Il 22 novembre e il 22 settembre dello stesso 1967 veniva pubblicato sempre sul Maariv un grande annuncio a pagamento di un'intera pagina, in cui e lo leggo integralmente, perché è importante, e che dice: la vittoria dell'esercito di difesa israeliano nella guerra dei sei giorni ha posto il popolo ebraico in un'epoca nuova e fatale. L'intera terra di Israele è oggi nelle mani del popolo ebraico, e così come noi non abbiamo il diritto di rinunciare allo Stato di Israele, così ci viene comandato di mantenere ciò che abbiamo ricevuto dalle sue mani, la terra di Israele. Ecco dunque un richiamo chiaramente a quella visione trascendentale del dono, del pegno che ci è stato dato, non certo perché Tzahal, l'esercito israeliano, è riuscito abilmente a vincere la resistenza dell'esercito giordano, ma perché c'è un impegno divino a darci la terra, e noi quindi, ora che l'abbiamo avuta, dobbiamo tenerla, abbiamo in realtà un debito nei confronti di Kadosh Baruch Hu. E lui ce l'ha data, noi dobbiamo tenerla, conservarla e poi ovviamente svilupparla. Dunque questo è l'inizio già ideologico, ma anche modernizzato, del discorso. Va anche detto peraltro che la stessa sera del 22 settembre del 1967 veniva pubblicato un altro proclama firmato da un gruppo di intellettuali forse meno noti sul piano del pubblico, che era intitolato «Usciamo immediatamente dai territori occupati». Interessante come lo stesso giorno la dialettica dei due grandi campi politici in Israele, quindi a favore dei territori e contro i territori, è partita esattamente in simultanea. Siamo oggi nel 2020, sono passati 53 anni, il discorso è ancora esattamente dove si trovava allora, senza una soluzione. Con però una differenza, ed è che Benjamin Netanyahu pensa ora di portare avanti questo discorso che in realtà è rimasto in parte congelato in tutti gli anni intercorsi. Ora, chiaramente lo stimolo importante a questo cambiamento è stato il piano di pace pubblicato da Trump, e questo ora possiamo già vederlo sullo schermo. Abbiamo qui una piantina che ora rapidamente cercherò di descrivere. La piantina è in gran parte in ebraico, ma vediamo chiaramente al centro della piantina, nella parte sinistra, il piano Trump, vediamo delineata la mappa della Cisgiordania, e vediamo delle zone in blu. Le zone in blu sono quelle che il piano Trump prevede che Israele possa annettere. Esistono anche delle zone in verde, se riusciamo a vederle, in parte proprio sotto la Cisgiordania, in parte al confine con l'Egitto. Queste sono delle zone che Israele dovrebbe cedere ai palestinesi, e anche in modo da poter in un certo senso compensare i guadagni territoriali ottenuti da Israele, la parte blu, in modo che ci sia la cosiddetta permuta dei territori. Notiamo che nelle zone blu esiste la maggioranza degli insediamenti israeliani che si sono creati nel frattempo. Gli insediamenti, ricordiamo, sono iniziati nel 1968, la sera del Seder di Pesach, quando il rabbino Levinger e la sua famiglia decisero di festeggiare il Seder di Pesach a Hebron. Un dettaglio pittoresco, ma non insignificante, è che loro avevano affittato una camera in un albergo, chiaramente arabo, a Hebron, ma la signora Levinger aveva detto che non poteva fidarsi della kashrut, del kasher le Pesach, ossia della qualità della pulizia prepasquale del frigorifero dell'albergo, e quindi chiese al governatore militare di portare il proprio frigorifero, che fu infatti portato e installato nell'albergo di Hebron, dove c'era la famiglia Levinger. Quindi in un certo senso l'insediamento comincia da un frigorifero kasher le Pesach, e poi da qui un seder al quale sono invitate anche altre persone, e poi da qui l'espansione alla famiglia allargata, poi ad altri amici e colleghi, finalmente un primo nucleo che si forma a Hebron, e poi da allora, e soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 70 e poi negli anni 80, la crescita veloce degli insediamenti. In breve questa unica famiglia è oggi rappresentata da ben oltre 400.000 persone che vivono nelle zone blu in gran parte, e che rappresentano circa il 14% dell'intera popolazione della Cisgiordania. Ma come vedete si tratta di zone selettive, esistono anche delle zone in chiaro che rimarrebbero a far parte dell'autorità palestinese. C'è un problema di contiguità a volte, perché ci sono dei corridoi che interrompono sia il blu sia il bianco. In generale la maggioranza del territorio rimane palestinese riguardo alla Cisgiordania, ma l'annessione, quindi vediamo chiaramente sulla destra la Valle del Giordano e sulla sinistra invece delle zone che sono delle zone contigue con la grande Tel Aviv e con la grande Gerusalemme, che fanno parte della proposta di annessione israeliana, e in mezzo qualche altra macchia blu. Ora però è anche interessante guardare la mappa a destra. La mappa a destra è una ricostruzione del cosiddetto piano Allon. Yigal Allon, che era stato uno dei generali vincenti della guerra del 1948 e che era poi entrato in politica, e nel 1967 faceva parte del governo, se non erro era ministro del lavoro, ma non era addetto alla difesa, perché la difesa era stata affidata al suo rivale coetaneo e rivale Moshe Dayan. Allon però era un uomo che pensava molto, e da un lato era un generale e anche abbastanza attivista sul piano del concetto generale della presenza israeliana sul territorio, ma dall'altro era anche qualcuno che proponeva una forma di compromesso. Allora guardiamo la mappa del piano Allon. Allon proponeva definitiva nella Cisgiordania di annettere le parti in chiaro, e quindi gran parte della Valle del Giordano, ma con un passaggio a Gerico che connetteva la parte in scuro che rimaneva quindi palestinese con la Giordania, o più esattamente la Transgiordania, e anche con zone nella parte sud, ossia nella Giudea. La Giudea è la parte sud, la Samaria è la parte nord, a sud di Gerusalemme, quindi in particolare la città di Hebron. E oltretutto poi nei confronti di Gaza, Allon proponeva di lasciare ai palestinesi la parte nord della striscia di Gaza, ma di tenere per Israele la parte sud, che era quella poi che confinava con l'Egitto. Ora, in maniera aggiungo che molti anni dopo Rabin, fra l'altro Rabin era stato un piccolo sottotenente con Allon durante la guerra di indipendenza, ed erano molto amici. Insomma, Allon era un po' il maestro di Rabin nel Palmach e poi nell'esercito israeliano, e quindi Rabin era in un certo senso il continuatore di Allon. E la mappa che noi vediamo effettivamente è stata preparata dal gruppo di Rabin, ma sulla falsariga di quello di Allon. E ora, se noi confrontiamo la mappa Trump e la mappa Allon-Rabin, sono praticamente identiche. Ci sono sì piccole differenze, soprattutto sul versante ovest, nella zona della grande Tel Aviv, il piano Trump concede a Israele qualcosa di più. Ma in definitiva l'idea che ci siano due personalità, la personalità israeliana ebraica e la personalità araba palestinese, e ognuna delle quali ha quindi una propria sovranità territoriale, e poi su determinate aree che sono le stesse, per esempio la zona di Shechem Nablus, la zona in gran parte dell'area di Hebron e anche altre aree, ebbene su questo c'è un pieno accordo, laddove anche c'è molto accordo sul fatto che la Valle del Giordano, che rappresenta in realtà il confine orientale di Israele nei confronti di un paese arabo, ebbene anche questo è abbastanza concordato che rimanga a Israele, salvo la differenza del corridoio che permetta la libera circolazione fra la Palestina e la Cisgiordania. Quindi in realtà niente di nuovo sotto il sole. La questione è però quella della effettiva attuazione di questo piano, e su questo piano i governi israeliani hanno negli ultimi 50 anni fatto moltissime dichiarazioni. Quello che certamente hanno fatto è stata una crescita quasi lineare nella popolazione dei residenti nei vari insediamenti. Si parla di colonie, questa è una forma ovviamente ostile da parte di una certa forma di stampa denigratoria, le colonie, perché le colonie ricordano il colonialismo. Ebbene, nulla di tutto ciò. Si tratta di insediamenti in parte rurali, quindi piccole comunità dedite all'agricoltura, ai servizi, e anche alcune città abbastanza importanti, come Maale Adumim, che in realtà è un sobborgo dormitorio di Gerusalemme, o come due città che sono in realtà popolate in gran parte da ebrei molto religiosi, Betar Elit, che si trova a sud di Gerusalemme, molto vicino al confine con Betlemme, e più a ovest Modi'in Elit, ognuna delle quali raggiunge oggi le 80.000 persone, e sono tutti Haredim. La città di Ariel, più a nord, che è una città in cui c'è anche una piccola università. In definitiva una notevole differenziazione anche del tipo di persone, anche se esiste la caratteristica comune della disponibilità a vivere in questa parte della terra di Israele. In questo senso aggiungo ancora un'osservazione che deriva da uno studio che ho appena completato. In realtà la crescita degli insediamenti, diciamo di queste località, sia urbane sia rurale, il ritmo di crescita è stato determinato dalla migrazione interna, da altre parti di Israele e poi più recentemente ovviamente dall'incremento naturale, si tratta in gran parte di famiglie giovani, spesso non sempre piuttosto tradizionali o religiose, quindi con famiglie relativamente numerose. Ma la parte interessante è quella della migrazione interna. Ora io ho scoperto che la migrazione interna dal resto di Israele verso la Cisgiordania, Giudea Samaria, il ritmo annuale di variazione nei numeri è quasi identico al ritmo annuale nella variazione della emigrazione da Israele, ossia la cosiddetta Yerida, il che ci porta ovviamente a una considerazione di tipo economico, perché la gente lascia Israele. La correlazione è spettacolarmente chiara con gli indicatori economici. Quando c'è in Israele crisi economica, disoccupazione o periodi gravi di inflazione, l'emigrazione aumenta. Quando invece le cose vanno bene, la emigrazione diminuisce. Ebbene, è interessante quindi leggere la Cisgiordania come una specie di emigrazione verso un altro stato, solo che è uno stato che si trova a 5 minuti di macchina, per il quale non occorre passaporto e per il quale oltretutto si ottengono delle favolose agevolazioni nell'alloggio, perché il prezzo dell'alloggio è nettamente inferiore in Cisgiordania rispetto a Tel Aviv e a Gerusalemme. E quindi dico questo perché questo ci porta a quella dimensione umana terrena del discorso. Esiste l'ideologia, esiste una scelta delle persone che compiono e che hanno questa preferenza di trasferirsi in una località della Cisgiordania, ma esiste anche una considerazione molto pragmatica dei costi, del momento, dei vantaggi e degli svantaggi, e quindi sono persone reali, pensanti, pragmatiche, che hanno fatto questa scelta.
Grazie professore, molto chiaro. Vorrei chiederle ancora due cose, una legata più all'opinione pubblica israeliana, una l'altro fronte, ovvero quello palestinese. Da un lato, in questi giorni, in queste settimane, ci sono stati diversi sondaggi da parte delle emittenti televisive israeliane, da parte dei quotidiani, che riflettono, poi non tutte coincidenti in realtà, ma forse anche... come dire, si può spiegare col fatto che poi non sia così chiaro che cosa l'opinione pubblica pensa di questa questione dell'annessione. Però i dati sostanzialmente davano magari qualche punto percentuale in più a chi è a favore dell'annessione da una parte, oppure viceversa qualcuno in più, dipende da chi ha fatto il sondaggio, per chi è contrario all'annessione. Come vive Israele questa questione?
Ma il fatto è curioso è che qui si crea una alleanza abbastanza inattesa, diciamo fra due parti completamente opposte, perché il problema è annettere cosa e in che contesto. Allora c'è chi dice annessione unilaterale, e quello che dice il mondo a noi non interessa, noi vogliamo semplicemente annettere la Valle del Giordano e gli insediamenti, poi quello che succederà, succederà. C'è invece chi dice piano Trump è molto più complesso, ossia prevede tutto questo, sì, ma nel contesto di un riconoscimento anche di uno Stato palestinese o comunque della riapertura di un negoziato fra Israele e autorità palestinese. Ora, tutto questo c'è chi lo contesta e lo nega. E allora, da un lato, se vogliamo, la sinistra, il centro-sinistra è contrario al piano Netanyahu di annessione. La destra è favorevole, ma la destra molto estrema e poi anche molto mistica è contraria, perché dice non possiamo accettare il piano Trump è una trappola, otteniamo troppo poco e quindi è meglio non annettere i territori finché non potremo avere tutto. C'è la lotta, diciamo, fra il massimalismo e il pragmatismo sul fronte della destra nazionale. E per cui l'ultimo sondaggio pubblicato ieri sera dava una maggioranza abbastanza chiara ai contrari, ma per due motivi diametralmente opposti, perché c'è chi dice troppo e c'è chi dice troppo poco. In questo contesto quindi la decisione comunque diventa una decisione politica non supportata da una massa totale di israeliani, e quello che ancora non è chiarissimo è quello che è la dinamica all'interno del governo di unità nazionale, perché Netanyahu è molto chiaro e molto deciso e in maniera molto tranciante spiega le cose, e sono molto chiare. Ma la posizione di Gantz e Ashkenazi, ministro della difesa, e che è anche il primo ministro di scorta e il ministro degli esteri, è stata quasi un silenzio totale. E da un lato hanno detto è un'opportunità storica che ci può servire, dall'altro hanno anche detto però questo va fatto col concordato delle nazioni, una posizione che quasi parola per parola ricorda quello che diceva Teodoro Herzl sullo Stato ebraico. E di conseguenza non è ancora chiaro se una decisione di Netanyahu verrà accompagnata da una secca risposta negativa da parte dell'altra metà del governo, oppure da un silenzio, chi tace acconsente, oppure ancora da qualche forma di compromesso che potrebbe ancora scaturire. Ora, naturalmente, la grande questione è quali saranno le reazioni da parte degli altri attori. Parto dal minore, forse prevista la visita in Israele del ministro degli esteri tedesco. La Germania in generale, fra i paesi europei, è tra quelli forse più amichevoli a Israele, ma la Germania ha già dichiarato che non è disposta a riconoscere la annessione unilaterale senza che siano coinvolti anche i palestinesi. Il governo tedesco manda il ministro degli esteri, il governo di Israele fa sapere che si opporrà a un'eventuale visita del ministro nei territori palestinesi, quindi questo crea poi una specie di incidente diplomatico e quindi una certa tensione fra Israele e Germania. Seconda questione è quella per esempio della Giordania: cosa farà il re Abdallah? Arriverà al punto di interrompere le relazioni diplomatiche con Israele, l'accordo di pace che è uno dei capisaldi dell'ordine medio orientale degli ultimi anni, oppure subirà questa cosa magari facendo qualche rimostranza ma non arrivando alle conseguenze estreme. E infine i palestinesi, è di oggi una dichiarazione in cui il primo ministro Mohammed Shtayyeh dice che loro potrebbero allora dichiarare l'indipendenza della Palestina nel territorio del 5 giugno del 1967. E a questo punto, se questo avvenisse, perché ricordiamoci, questo non è mai avvenuto, il fatto paradossale è che Israele ha dichiarato l'indipendenza il 14 maggio 48, i palestinesi non l'hanno mai fatto e quindi sarebbe stato molto più semplice, fra l'altro, se l'avessero fatto anche loro il 15 maggio del 48, ma per una serie di errori, di valutazioni che si sono sempre rivelate sbagliate, che hanno causato sempre danno alla parte palestinese, questo non è mai avvenuto. Se questo avvenisse, con l'aggiunta della dichiarazione che la capitale sarà Gerusalemme Est, questo creerebbe chiaramente una situazione diplomatica internazionale nuova, perché porrebbe i paesi del mondo di fronte all'alternativa se riconoscere questa supposta indipendenza palestinese, entro che termini, e da questo punto in avanti la presenza israeliana in quel territorio, in Cisgiordania, non sarebbe più la presenza in un territorio che apparteneva alla Giordania ma non è mai appartenuto a uno Stato palestinese e quindi si può definire un territorio contestato. No, diventerebbe la presenza sul territorio di un altro Stato che ha dichiarato i propri confini e quindi un tipo di occupazione che scala una marcia verso un conflitto di un tipo diverso. Tutte queste ovviamente sono speculazioni, nessuno può dire esattamente quello che avverrà e poi è ancora tutta da vedere la formula esatta e anche la specificazione del territorio sul quale Netanyahu vorrà o non vorrà, chi lo sa, estendere la sovranità israeliana o quantomeno la efficacia della legge israeliana.
Certo. L'ultima domanda, ho letto diversi articoli, anche il New York Times oggi parla di questa presa di posizione da parte di Ramallah, sostanzialmente già da diverse settimane si parla, e non è la prima volta peraltro che Mahmoud Abbas l'ha annunciato, la sospensione o praticamente il buttare a mare gli accordi di Oslo e per fare anche pressione sostanzialmente su Israele. Uno degli atti che è stato fatto e che fino ad ora forse non era stato fatto in misura così concreta è la sospensione del trasferimento delle tasse che poi di fatto vengono riscosse dalla stessa Israele e poi trasferite all'autorità nazionale palestinese in queste queste contraddizioni che questo rapporto regala. Come vede tutte queste affermazioni? Sono affermazioni di principio che poi non hanno una concretezza o effettivamente c'è un modus operandi nuovo da parte dell'autorità palestinese?
Sì, le cose procedono un po' per gradi e il punto fondamentale è la collaborazione fra i servizi di sicurezza dello Stato di Israele e dell'entità palestinese. In realtà è stato già dichiarato che questa collaborazione è sospesa, ma l'impressione è che sotto sotto i servizi continuano a comunicare e questo è un grande fattore, è stato per molti anni un grande fattore di stabilità, cioè i servizi in realtà sono quella parte paradossalmente più moderata e più razionale e pragmatica, e pur avendo in mano le armi, rispetto ai politici che parlano con la retorica, ma non è che proprio sparano direttamente. Quindi questo naturalmente è fondamentale, perché i servizi di sicurezza palestinesi hanno effettivamente impedito molti atti di terrorismo, sapendone le origini, hanno avvertito i servizi israeliani o hanno addirittura arrestato all'origine alcuni dei facinorosi che stavano per compiere un atto pericoloso. La questione economica è veramente paradossale. Israele dichiara di dover restituire all'autorità palestinese centinaia di milioni di shekel, magari di dollari, per le ritenute delle tasse, perché in gran parte il commercio estero palestinese passa attraverso i porti israeliani, quindi Israele è l'esattore delle tasse palestinesi e quindi accumula in cassa dei fondi che vanno poi pagati alla Palestina. Se la Palestina rifiuta di ricevere i fondi, è un po' come uno che dice: io, siccome ho litigato con te, mi taglio il naso, perché in questo modo così mi sei più antipatico. Insomma, il danno te lo sei fatto da te, e quindi la perdita dell'entrata e quindi le conseguenze sulla povertà della popolazione locale, quindi l'inevitabile riflusso nelle strade di giovani che protestano, i disordini che ne conseguono, sono tutto un fattore di destabilizzazione in primo luogo per la Palestina. E certamente Abbas, il presidente palestinese, scaduto già nel 2010, non dimentichiamo, non è certo la persona più popolare nella zona, e quindi si può anche mettere in movimento un processo di destabilizzazione le cui conseguenze sono assolutamente incerte. Quindi, detto questo, ci sono anche delle cause logiche per mantenere un certo ordine e non fare degli atti eccessivi. Però il problema è che purtroppo, come si dice, questa zona è molto volatile, e così come anche a Gaza nelle ultime molte settimane la situazione è stata tranquillissima, perché c'erano in corso delle trattative, certamente la zona di Gaza ha avuto molti soldi dal Qatar e da altre fonti, e anche questo potrebbe cambiare improvvisamente. Ora, non è che Gaza sia direttamente toccata dall'annessione dei territori, e oltretutto il peggiore nemico di Gaza è l'autorità palestinese, e quindi non ci sarebbe un motivo. Però per principio ci potrebbe essere una reazione per cui dice: noi per solidarietà dobbiamo stare al vostro fianco. E quindi è tutto molto, molto instabile. Poi quello che voglia fare il Libano e Hezbollah in particolare, quello che voglia fare l'Iran, che subisce quotidianamente certe perdite in seguito a azioni in profondità dell'aviazione israeliana, soprattutto su basi in Siria. Sono tante incognite sulle quali certamente io non posso esprimere nessun parere, ma sulle quali che vanno valutate. Ora, suppongo che in Israele ci siano, e al governo in particolare, le persone il cui compito è esattamente quello di fare queste valutazioni. Però rimaniamo con la conclusione finale, che probabilmente fino all'ultimo giorno non sapremo esattamente quello che succede, e dovremo stare quindi molto cauti e molto attenti, e seguire, informarci, essere pronti anche a reagire se del caso.
Assolutamente, anche perché a quanto riportano quantomeno i media israeliani, neanche l'esercito sa bene quale sia questo piano di annessione proposto da Netanyahu, per cui l'incognita è condivisa anche da alte sfere militari.
Certamente il capo di Stato Maggiore ha passato l'ordine di essere pronti, questo è stato pubblicato. Cosa voglia dire essere pronti? Questo è un altro discorso.
Assolutamente. Beh, noi saremo pronti con lei a spiegare poi quando e che cosa succederà, perché sicuramente la situazione è sempre in evoluzione. Adesso la data di scadenza dovrebbe essere, o di inizio, dovrebbe essere il 1 luglio, ma neanche questo è sicuro, perché come diceva lei, poi l'epidemia torna a bussare, a fare e a spaventare un po' Israele.
Sì, però voglio ancora aggiungere, tanto per capire dov'è l'opinione pubblica in Israele, a parte l'essere a favore o contro. Ieri sera è stato pubblicato un altro sondaggio, la domanda era: qual è il tema principale che vi preoccupa? Il 66% hanno detto l'economia, ovviamente. La seconda risposta principale è stata l'epidemia, e poi con il 4% l'annessione del territorio. Ecco, questo tanto per dire la salienza di questo tema in questo momento nella testa degli israeliani.
Assolutamente, sì. Anche da lontano l'impressione che ci sia tanto discutere su questo, ma poi i problemi concreti siano altri. E forse questo mega governo che è nato poche settimane fa dovrebbe concentrarsi anche su questo, almeno questo è quello che chiedono sicuramente tanti israeliani, con una disoccupazione peraltro, come avevamo parlato proprio con lei, che è alle stelle, e magari torneremo in futuro a parlare anche di questo, della situazione economica di Israele. Ringrazio il professor Sergio Della Pergola per la sua disponibilità, e con voi ci ritroveremo al prossimo piccolo.